al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi. Il funambolo di oggi viene trasmesso dai padiglioni della Fiera di Rimini, dove è in corso la 30ª edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli promosso da Comunione e Liberazione. Gli ospiti di oggi nel nostro stand Radio Vaticana, Centro Televisivo Vaticano, allestito proprio con lo studio all'interno della zona sud della Fiera, sono il vicepresidente del Senato Vannino Chiti, che salutiamo e ringraziamo per la sua presenza al meeting.
Buongiorno.
Ben trovato.
Grazie, buongiorno.
E poi Giorgio Vittadini, che è il presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, figura storica dell'esperienza culturale e spirituale di Comunione e Liberazione. Vittadini, buongiorno. Subito, brevemente, 30 anni di meeting, quest'anno si parla di conoscenza, ma che cos'è secondo lei la conoscenza applicata alla politica?
Ma il Papa nel suo messaggio ha molto bene detto che non esiste conoscenza senza affezione, ha attaccato l'idea di una conoscenza in cui il soggetto non è implicato, il soggetto è considerato addirittura una minaccia a una conoscenza oggettiva. Ecco, io penso che l'analogia in politica sia questa: una politica in cui i soggetti in azione, le grandi esperienze ideali, i movimenti politici, sociali, religiosi, siano considerati un ostacolo alla politica, che si possa fare una riforma verso la modernità con tecnocrati che applicano schemi al di fuori della storia delle persone, mentre invece la conoscenza in politica è partire dalla realtà in atto, da quei soggetti, penso il movimento cattolico, il movimento operaio, il movimento liberale, che hanno dato vita storicamente alla democrazia e hanno costruito soluzioni in termini economici, sociali e politici proprio partendo dalla loro affezione alla realtà, dal loro interesse, dal loro ideale, dall'amore alla persona. Quindi c'è un'analogia perfetta e penso che questo sia il grande snodo di oggi per tutti.
Vannino Chiti, figura istituzionale, vicepresidente del Senato ma anche esponente del Partito Democratico. Ha scritto Vannino Chiti, tra i tanti libri, un ultimo scritto dal titolo La sinistra possibile, il Partito Democratico alle prese col futuro, edito da Saggine. Ebbene, allora, come si può oggi applicare questo metodo della conoscenza anche a un'esperienza particolare come quella di un partito politico? Poi vedremo come invece per il Partito Democratico.
Io penso che i partiti politici debbono ricostruire una propria funzione, che è quella di essere davvero cerniera tra la società civile, l'organizzazione della società civile e le istituzioni, sapendo che non sono più l'unica cerniera, perché oggi la società esprime voglia di partecipare, capacità soggettiva di partecipare, di essere protagonista, e non tutto passa attraverso i partiti, e tuttavia una democrazia senza partiti non vive. Bisogna ricostruire un rapporto politico in cui ognuno di noi ritenga che l'avversario più lontano che ci può essere da noi non ha mai il 100% di torto, e quindi il confronto con l'avversario più lontano che ho deve essere un confronto che mi fa riflettere se tante volte alcuni aspetti delle sue posizioni sono giuste e possono servire a arricchire la mia impostazione. E quindi si tratta di dire, su questo sono d'accordo con una sottolineatura che faceva ora Vittadini, che sia un partito politico, che la politica in senso più ampio, quindi che va oltre anche i partiti, deve avere alcuni ideali che la connotano, che sono riconoscibili. Dei percorsi che si costruiscono nella realtà e tengono conto delle persone in carne ed ossa, e deve darsi poi degli strumenti. La politica che è solo strumenti allora è qualche cosa che non serve, perché è strumento di che cosa e per fare che cosa e chi fa qualche cosa.
Vittadini, tornando su quello che diceva il vicepresidente Chiti, allora il partito come lo conosciamo noi oggi è messo in relazione a quella che è la conoscenza, quindi al servizio che deve fare alla collettività, come deve essere e ha ragione ancora ad essere?
Ha ragione ancora ad essere secondo quello schema che io mi ricordo di Don Giussani nell'87 ad Assago alla DC. Lui disse, capovolgendo un po' lo schema che facevano allora i democristiani, che era sostanzialmente l'impeto umano a servizio dell'economia e il partito che lo sintetizzava, secondo me con uno schema che era molto ideologico e simile a un'ideologia statalista di altri. Il partito è fondamentale perché deve guardare alla realtà, rendersi conto di quel che è vero, buono, giusto in termini di soluzioni, in funzione dello sprigionare delle forze ideali e personali che ci sono. Facciamo un esempio, non è il partito che costruisce l'economia, ma è un partito che valorizza. Un partito dice questo vale di più e questo vale di meno. Facciamo un esempio concreto, si parla sempre di tassazione o no, ma io sono dell'idea che se un'impresa investe, occupa e esporta, deve avere un partito che dice io detasso questa, mentre invece scoraggio qualcuno che perde occupazione, crea rendite e altro. Quindi il partito è fondamentale, ma se parte da questa realtà che valorizza l'azione delle persone. È uno schema rovesciato. Da questo punto di vista io anche sono contro all'idea no al partito, all'antipolitica che c'è in giro, è altrettanto grave come l'idea del partito onnivoro.
E questo è il punto. Cioè il Partito Democratico sta vivendo un momento molto interessante da questo punto di vista rispetto a quello che ci stava dicendo Vittadini. Ed ecco quindi qui la domanda che lei si è posta, Chiti, scrivendo questo libro. Il Partito Democratico alle prese col futuro. Che futuro per il Partito Democratico?
Ma il futuro del Partito Democratico non è separabile dal contributo che un partito vuol dare a un paese. Credo anch'io che un partito debba proporsi di creare le condizioni che permettano ai cittadini in tutti i campi della loro vita, nel diritto ad avere un lavoro o nel diritto a fare impresa o a costruire delle politiche sociali. C'è un'osservazione importante nell'enciclica ultima del Papa che io condivido. Il nuovo che un partito dovrebbe pensare e costruire è nel vedere non più il sociale separato dall'economico. Non ci può essere un economico che è il regno della giungla e poi un sociale in cui si cerca di migliorare la situazione di distruzione che c'è nei due terzi della nostra vita, perché più la parte che viviamo in un'attività di lavoro, se questa c'è, che qualunque sia la forma del lavoro. Bisogna proporsi di creare le condizioni per umanizzare la nostra vita, per rendere migliore la vita delle persone e della società. Allora un partito deve, con le proprie impostazioni, riferirsi a questo obiettivo, sapendo che può creare delle precondizioni, delle condizioni, aiutare a, non risolvere per. Se fa questo, e lo fa con le proprie impostazioni, che non sono assolute, si confrontano con le impostazioni di altri che hanno, per raggiungere quegli obiettivi, soluzioni diverse. Ecco, se fa questo, allora ha un senso. E io penso che la politica debba essere in questo ripensata e ricostruita, altrimenti i partiti vivono una vita grama, vivono una vita che si riferisce soltanto a quelli che dentro il partito ogni giorno seguono l'attività, possono ridursi addirittura a un ceto. Invece un partito non è la società, non è la politica, ma deve pensarsi come un contributo alla società e come un contributo ai cittadini. E io vorrei contribuire, spero che questo sia il Partito Democratico e come si misura con un futuro, anche qui. Bisogna smetterla di vedere il futuro soltanto in termini angosciosi o nere. Di fronte a noi c'è un futuro che ha incognite, che ha sfide difficili, che ha anche grandi potenzialità. Quando vedo l'Iran, se non ci fossero state le moderne tecnologie, noi avremmo saputo qualche cosa della repressione che c'è in quel paese. Quindi anche le tecnologie più avanzate, noi stiamo parlando a una radio, se sono ispirate a diritti della persona, diritti umani, e se responsabilizzano le persone, sono una grande potenzialità. Quindi cerchiamo di misurarsi anche con una fiducia nel futuro, dipende anche da noi se imbocchiamo la strada giusta.
Vittadini, quale sinistra allora è possibile oggi in Europa? Non guardiamo solo all'Italia.
Dico due cose di chi la deve fare e i contenuti. Secondo me, innanzitutto, in Italia si gioca una partita fondamentale. È sinistra quella che viene dai grandi tradizionali partiti popolari o è sinistra quella che propone Di Pietro e la sua gente con un moralismo asettico che diventa la distruzione di ogni soggetto, di ogni interesse, di ogni relazione. Secondo me la prima cosa è che la partita è tra questa prima sinistra, una sinistra fondamentale perché fa parte del patrimonio democratico del paese, non solo per la sinistra ma anche per i cattolici, e oppure l'altra. Questo è il primo problema. Sui contenuti io penso che l'invito a questo meeting di Tony Blair segni nel dialogo con molti personaggi della sinistra, Vannino Chiti qui presente, Bersani, Enrico Letta, Realacci, e ieri il sindaco Emiliano e tanti altri, dica questa idea: una sinistra riformista che, uscendo da certi dogmi, lo Stato è buono, il privato sociale è cattivo, si fa la politica è semplicemente difesa di un ceto, la classe operaia che non c'è più, altro, cerca una strada del riformismo, capendo che il riformismo può essere fatto di politiche sociali che sono, per usare un termine di Salomon, il partenariato tra pubblico e privato. Pensiamo al blairismo, al fatto che per primo ha pensato Blair a un welfare che poi è ispirazione di molti del Partito Democratico e che hanno sempre avuto nessi diretti in termini culturali con questo mondo, al welfare inteso come libertà di scelta, come pluralismo tra profit, non profit e imprese di Stato, alla valutazione, all'accreditamento. A questo modo, alla dote, questo tipo di sinistra è una sinistra interessante perché è una sinistra che cerca, come devono fare tutti, una risposta ai problemi, sapendo che questa non è appannaggio di qualcuno contrario a un altro. Allora qui è una sinistra che accetta una sperimentazione, da un certo punto di vista ha insieme al mondo cattolico, anche perché è fatta in parte da persone del mondo cattolico, degli obiettivi in comune, fare una sorta di ingegneria sociale che è la ricerca di un futuro che non c'è come schema da nessuna parte.
Chiti, questo può essere un progetto credibile di sinistra, un progetto di sinistra possibile?
Ma io mi misuro su questi due schemi che Vittadini dava. Penso anch'io che una forza progressista non può essere tale se non è una forza di popolo, se è una forza di elite o solo di salotti, non può essere una forza progressista, non si fanno le riforme per questa strada. Quindi deve essere una forza di popolo, un partito progressista è una forza di popolo. E in secondo luogo, oggi qualsiasi forza democratica, che sia, usiamo questi termini che sono un po', insomma, non forse più attuali, ma il rinnovamento anche dei termini è un segno che il rinnovamento della politica deve camminare di più, che si sia una forza conservatrice democratica o una forza progressista democratica, c'è un obiettivo comune che non bisogna sottovalutare: il rischio del populismo che sta attraversando le nostre società avanzate e che bussa sia a destra che a sinistra, se vogliamo usare questi termini. Il populismo è, secondo me, il pericolo all'interno delle società democratiche avanzate che rappresenta all'esterno il terrorismo. Certo, il terrorismo usando anche mezzi che sono mezzi più violenti, ma insomma non sottovalutare il populismo come rischio per la democrazia. Secondo, per quanto si riferisce ai contenuti di un'azione riformista, penso anch'io che oggi il nucleo centrale per ricostruire un progetto riformista delle forze progressiste, del progressismo europeo, sia vedere come nella società si umanizza l'economia e si umanizza il sociale, come l'economia e lo sviluppo economico ha a riferimento la persona, come il sociale non è separato, non è risarcitorio rispetto ai guasti che l'economia o il mercato fanno, ma invece serve a mettere le persone in grado di svolgere il proprio ruolo pieno nell'attività economica e nella vita della società. Questo, secondo me, è il nesso attorno a cui ridiscutere e ripensare un progetto. E è vero, una ultima considerazione che faceva Vittadini, è vero che su questo c'è un intreccio non solo di composizione ma culturale tra esperienze e storie che vengono dal movimento cattolico. Cioè l'enciclica ultima del Papa, che secondo me è un'enciclica importante, importante per la società, non solo per i credenti, importante come è stata la Populorum Progressio nell'epoca del superamento del colonialismo, o la Centesimus Annus, quando sono nell'epoca in cui sono crollati i regimi dell'Est di socialismo realizzato. È un'enciclica importante perché consegna alla politica questo messaggio: il mercato non è in sé né buono né cattivo, dipende dagli uomini, dipende da noi com'è. Il mercato non è sostituibile, ma non è detto che il mercato sia quello di oggi. Il mercato può essere ispirato a obiettivi che sono quelli di giustizia, di solidarietà e di creatività della persona. Allora è importante anche la riflessione che ha fatto Blair e il tentativo di esperienza che ha fatto Blair, cioè pensare anche il sociale con regole e con protagonismi diversi da quello di uno Stato che coincide con il pubblico. Naturalmente lo Stato deve essere in grado di avere delle regole, altrimenti non c'è l'universalità delle prestazioni, e di controllare i risultati. Questo è prerogativa dello Stato. Il resto deve essere costruito con esperienze nuove, e bisogna avere il coraggio di osare, non di rimanere nello schema che abbiamo conosciuto e aver paura a muovere un passo nuovo in avanti.
Due cose volevo chiedere ai nostri ospiti. Ricordo agli amici che solo ora si fossero messi in collegamento e che siamo in diretta dalla Fiera di Rimini, all'interno della 30ª edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. Salutiamo anche le persone che ci stanno seguendo qui all'interno dello stand Radio Vaticana e Centro Televisivo Vaticano, che stanno seguendo questo incontro tra Giorgio Vittadini e Vannino Chiti. Allora, partito di popolo, abbiamo detto, il vicepresidente del Senato lo ha sottolineato come possibile progetto della sinistra. Ma siamo sicuri che il popolo ci sia oggi dietro a un partito? Perché questo è l'altro punto. Oggi vediamo che le persone forse vanno dove meglio hanno interessi da soddisfare. Forse è una semplificazione eccessiva, Vittadini.
Allora, rovesciamo la questione, partendo dal fondo. Io sono contrarissimo all'idea che il Parlamento non serva, che bastano due capi, che uno alza la mano, l'altra, e il resto sono soldatini. Perché parto da questo? Perché facciamo un esempio pratico. Siamo qui al meeting di Rimini. Uno dei fondatori del meeting di Rimini è Nicola Sanese. Nicola Sanese, prima di fare il segretario della Regione Lombardia, ha fatto per anni, per 25 anni, il parlamentare. Era un record di presenze, perché passava 98% di presenze possibili, passava il tempo in commissione a rappresentare interessi legittimi di categorie, di territori, perché la politica, l'economia e quindi il popolo è dietro ai politici nel momento in cui c'è gente che si occupa dell'aliquota del prezzo del cacao, che si prova a vedere quali sono i problemi per rilanciare il turismo a Rimini, oppure per portare, migliorare le bellezze artistiche. Il popolo è dietro un partito, con un partito concepito non come l'emanazione di un capo, ma come l'espressione di gente che con il cursus honorum si fa rappresentante degli interessi sul territorio, nelle sezioni, nelle parrocchie, nelle associazioni, nei movimenti, e porta lì questo. Allora la gente è dietro. Ma se il momento in cui si dice che il Parlamento non serve, che parla solo l'esecutivo, a parte il fatto che si dice una colossale castroneria, perché così non si risolvono i problemi di un paese, perché qualunque persona, per quanto preparata, non può risolvere un problema complesso come questo, ma è chiaro che poi la gente non si interessa ai suoi politici. Io non dico che ci debbano essere preferenze, potrebbero essere anche le primarie, così, ma io dico che un partito deve essere radicato sul territorio, rappresentare interessi, fatto di gente che ha un'autoselezione della gente più capace. Allora la gente sarà dietro ai partiti, perché parlerà con qualcuno che parla la sua stessa lingua e rappresenta questi interessi. Se invece i partiti diventano partiti principeschi, in cui non ci sono elezioni, né ci sono congressi, non ci sono scelta dei candidati, non c'è gente, viene eletta in un punto diverso del territorio, magari questi qui, parte di questo, non hanno nessuna capacità politica e sono scelti dal cappello, da entrambi gli schieramenti, allora è evidente che la gente non c'è. La gente è dietro, gente che la rappresenta ed è con lei.
Chiti, il Partito Democratico sta vivendo un periodo di transizione, si va verso l'elezione di un nuovo segretario, ma il popolo, delle case del popolo di una volta, del Partito Democratico, è possibile recuperarlo? Ma ancora, è realistico pensare alle case del popolo come forza popolare di un partito, come il Partito Democratico vuole essere?
Ma diciamo, case del popolo, circoli del popolo, circoli che avevano costruito il Movimento Cattolico Democratico, sono tutti importanti, se non sono semplici bar, perché di bar ce ne sono tanti, allora questo non fa la funzione specifica, ma se sono luoghi di incontro in cui si respira anche un elemento culturale e degli ideali e dei valori che fossero anche semplicemente quelli della socialità e dello stare insieme. Io penso che da questo punto di vista potrebbero avere un ruolo molto significativo. uno con la presenza che spesso non c'è, a segnare che un'epoca, che sono legate a un'epoca che non è più delle donne. L'altro potrebbero essere un momento in cui si incontrano con i cittadini che sono italiani, anche se sono nati in un altro paese, che sono immigrati e che hanno bisogno, nel rispetto dei diritti e dei doveri, di integrarsi nella vita della nostra società. Ma poi il problema del popolo. Io penso che a un popolo gli si possono dare cattivi esempi o buoni esempi. Se le virtù civili, la libertà da curare, la responsabilità, i diritti e doveri sono inseparabili. Moro diceva, io la cito sempre questa frase, che i diritti a sé stanti durano poco e se ci fossero soltanto per alcune persone i doveri, questi sarebbero cittadini di serie B. Ma i diritti e doveri che stanno insieme, tutto questo se viene praticato e costruito produce, e se c'è una concretezza di intervento dei partiti e dei rappresentanti nel Parlamento che i partiti propongono sul territorio, produce un rapporto nuovo tra partiti e popolo, tra istituzioni e cittadini, che è quello a cui dobbiamo tendere. Cioè è un po' come il discorso del mercato, anche per la politica vale questo discorso. Se gli esempi che diamo sono cattivi esempi e se i fatti che produciamo sono cattivi fatti e se le cose che diciamo sono opposte da quelle che facciamo, allora è evidente che si stimola una non partecipazione, una indifferenza, anche un egoismo. Se invece viene coltivato la responsabilità nel fare, la responsabilità nel partecipare, quelle che un tempo si chiamavano virtù civili e che secondo me sono virtù civili, queste non sono legate a un tempo, sono virtù civili che tengono insieme un paese, che tengono insieme una nazione, che tengono insieme l'Europa, allora il popolo c'è, perché appunto poi non vengono valorizzati spesso da media, ma il meeting di Rimini che si fa da tanti anni non nascerà da sé come fungo. Viene costruito da persone che ci stanno dalla mattina alla sera, partecipano a dibattiti, lo gestiscono, così le tante iniziative, così di feste di partito che ci sono, così i tanti momenti di solidarietà che vivono con continuità sul territorio, così le iniziative che ci sono sul territorio. Io lo scorso anno sono rimasto colpito da questo meeting quando ho visitato quella mostra che è stata fatta sul carcere, sulla situazione
del...
c'è ancora quest'anno sulla situazione del carcere gestita da carcerati, cioè nel momento in cui un leader politico, Di Pietro, aveva messo sul suo sito il nome dei parlamentari che avevano votato con una scelta discutibile al di là del merito sul problema dell'indulto, qui si faceva una iniziativa che è in controtendenza assoluta rispetto a dei sentimenti che oggi sono prevalenti, quello che il carcere deve anche essere recupero, non solo punizione, quelli che ci si può impegnare, non c'è tema più, questo è ancora più difficile dell'immigrazione, ma se questi temi non si affrontano con concretezza non ci sarà mai un orientamento diverso.
Chiti, siamo in conclusione, poi parleremo dell'incontro che oggi voi farete sul futuro delle riforme. Lei che Partito Democratico vuole, sogna?
Io sogno un Partito Democratico che sia un partito popolare, che sia un partito cioè di popolo, che non sia un partito del leader, del segretario o del presidente del partito, ma che sia un partito di quelli che sono iscritti a quel partito o dei cittadini che si riferiscono a quel partito, quindi un partito di popolo, un partito che sappia portare avanti, sappia riflettere e portare avanti una proposta concreta lungo questo asse che secondo me è un punto di rinnovamento della politica e che segna il nuovo della nostra epoca. Come do alla economia, al sociale, cioè alla società, delle finalità diverse, degli obiettivi diversi e dei protagonisti diversi, la persona.
E quello che dice Chiti, Vittadini, è importante perché voi oggi parlerete qui a Rimini del futuro del sistema paese, delle riforme, ed è un altro elemento fondamentale per andare in questo senso, cioè nel senso della conoscenza, del servizio ai cittadini da parte della politica.
Ma la crisi finanziaria ha messo in luce che non esiste dalla parte gli ideali, dall'altra parte le tecniche che vanno dall'altra parte. In questo caso il welfare può essere espressione di questi ideali, perché scelte come la dote, il voucher, la libera scelta, la parità tra le diverse persone, l'equilibrio, la lotta alla povertà, possono essere tradotte dal punto di vista normativo partendo da esperienze ideali che danno risposta. A qui al meeting nel mondo che sta dietro Vannino Chiti sono tante le esperienze che ispirano risposte. Noi vorremmo un welfare che nasce da avvenimenti e basta con questo mondo moderno finito che ha imposto, per tornare al tema iniziale, il deduttivismo kantiano alla politica. Quel mondo è finito e ci fa solo del male.
Come riformare quindi Chiti l'Italia?
Come riformare l'Italia è difficile, anche come riformare il welfare. Io penso che bisogna costruire un mercato dove dentro ci siano anche gli aspetti sociali. E un mercato dove ci sia dunque dentro quello che conosciamo, il contratto, lo scambio tra equivalenti, ma anche un mercato dove ci possa essere spazio per altre soluzioni che sono basate invece su un punto che è quello della reciprocità, che è della gratuità, che è di una diversa esperienza, non mettendole in contrapposizione ma facendole lavorare insieme, perché servono l'uno e l'altro per arricchire e per rendere più giusto e più moderno il nostro paese. Naturalmente per fare questo ci vogliono protagonisti e ci vuole anche un periodo di gradualità, cioè non esco dal welfare che ho scrivendo su una pagina c'è un welfare nuovo, esco se indico quali obiettivi voglio realizzare, quali sono i soggetti, e faccio crescere i soggetti che lo possono realizzare, e come rendo il paese solidale. Io per esempio sono molto preoccupato del fatto che si sta rafforzando una tendenza a contrapporre nord e sud del paese. L'Italia è un paese unito, dobbiamo ricostruire un patto di cittadinanza italiana per stare dentro l'Europa e fare in modo che le diversità siano ricchezze e non siano contrapposizioni che si ignorano, altrimenti non ci sarebbe welfare nuovo e welfare universalista, ma ci sarebbe il rischio addirittura di un regresso.
E forse in conclusione, non so cosa ne pensano gli ospiti di questa mattina, serve forse riunirsi intorno a un tavolo e parlare, conoscersi, anche questo è uno strumento della politica, delle istituzioni, ma anche...
Come dice l'enciclica, essere un io ed essere un io che dialoga, che è la stessa cosa.
Sì, anch'io sono d'accordo, bisogna riscoprire nella vita individuale e anche nella vita politica il fatto che non c'è l'io, ma c'è l'io e il tu, l'io e gli altri, che questa è la relazione che rende migliore la società e dà anche più soddisfazione e gratificazione personale.
Grazie a Vannino Chiti, vicepresidente del Senato, grazie a Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, figura storica dell'esperienza culturale e spirituale di Comunione e Liberazione. Vi ricordo La Sinistra Possibile, il Partito Democratico alle prese col futuro di Vannino Chiti, un libro di attualità da leggere proprio in queste settimane di dibattito all'interno di quello che sarà il futuro Partito Democratico. Io ringrazio gli amici che ci hanno ascoltato sulla Radio Vaticana, gli amici che ci hanno ascoltato qui direttamente intorno alla nostra postazione stand Radio Vaticana Centro Televisivo Vaticano. Da Massimiliano D'Angelo per la parte tecnica e Luca Collodi è tutto, la linea torna a Roma.